negli ultimi tempi, insomma nell'ultimo paio di settimane. È stata un po' negletta e però rimane in tutta la sua drammaticità, rimangono le manifestazioni, rimangono le proteste, rimangono le condanne a morte. Oggi sul Corriere della Sera un articolo su quello che sta succedendo a un iraniano famosissimo, ovvero sia il regista Jafar Panahi, che è iniziato uno sciopero della fame nel carcere dove è rinchiuso, ma la sua non è certo l'unica situazione di questo tipo. Ecco, ti chiederei anzitutto, Virginia, di farci un po' un rapido quadro generale della situazione, magari partendo proprio dalle carceri.
Assolutamente. Allora, gennaio ha segnato il numero di 70 detenuti giustiziati e in soli 9 giorni sono state giustiziate 21 persone. Questo è un dato che purtroppo, come mi è stato già chiesto, non è aumentato rispetto alla rivoluzione in atto. Dobbiamo ricordarci che l'unica differenza che possiamo registrare rispetto alla condotta iraniana in questi ultimi mesi è il fatto che più persone possibili nel mondo sono a conoscenza di quello che normalmente avveniva nelle carceri e per le strade dell'Iran. Questo loro lo stanno portando avanti e perpetrando questo tipo di crimini contro l'umanità adesso alla luce del sole. Questa è l'unica differenza. La politica di accondiscendenza, vediamo che comunque in maniera più subdola si sta sempre portando avanti perché vediamo che effettivamente la comunità internazionale da una parte certo sta, abbiamo visto il 18 gennaio che a Bruxelles su 638 europarlamentari, 598 hanno firmato perché le forze repressive fossero, del regime, quindi l'IRGC, i Pasdaran, i guardiani della rivoluzione, fossero riconosciuti come un'organizzazione terroristica e che in qualche modo si sanzionasse anche il Ministero dell'Intelligence, che ricordiamo è a capo dei rastrellamenti e delle ignobili interrogatori con cui si raggiungono appunto le false confessioni con cui poi vengono giustiziati, per cui poi vengono giustiziati i manifestanti. Cosa avviene? Che anche in queste ultime ore davanti a Evin ci sono continui picchetti di parenti e amici che stanno a protestare per appunto il rilascio dei manifestanti che sono a rischio di imminente esecuzione. Nonostante quello che sta accadendo all'interno delle carceri e nonostante le forze repressive siano più forti che mai, perché stanno veramente premendo, vi faccio l'esempio, nel Sistan e Baluchistan, nella città di Zaedan, nonostante ci siano continue rastrellamenti anche dal cielo, perché con elicotteri si continui a premere e a creare una condizione di paura sulla popolazione, adesso, proprio in questo momento, ci sono delle manifestazioni e in questo momento si sta gridando morte al dittatore. Per fortuna tramite Twitter e i canali dell'opposizione interna si possono vedere anche le immagini delle manifestazioni, quindi degli slogan che sono sempre, sempre più forti rispetto al riconoscere i crimini di questo governo, quindi si dice una delle ultime, degli ultimi slogan che ho letto appunto era anni, anni, anni di crimine, ma questo è l'anno del rovesciamento.
Senti, questo per quanto riguarda diciamo, la situazione interna. Per quanto riguarda la situazione politica generale delle forze che si oppongono al regime, qual è il panorama? In particolare, diciamo, ti volevo chiedere anche solo un accenno a una questione che spesso ci viene chiesta, specie da persone che non conoscono a fondo la vicenda iraniana, ovvero sia il ruolo, se c'è un ruolo del partito monarchico, chiamiamolo così, o della famiglia Pahlavi, la famiglia dello Shah di Persia, che come è noto è stato deposto nel 1979. Ecco, esiste un ruolo per queste persone, e se c'è, qual è, visto che poi vengono spesso citate sia magari per denigrare chi scende in piazza, i rivoluzionari, sia magari dall'altra parte della barricata per prenderli come unici rappresentanti, diciamo, dell'opposizione al regime degli Ayatollah, no?
Certo, allora intanto è molto importante questa domanda, anche perché mi dà l'opportunità di parlare appunto dell'11 febbraio. Nel 1979 l'11 febbraio è una data miliare, perché da una parte mostra la capacità del popolo iraniano di alzarsi e, come hai detto tu, rovesciare, deporre un monarca e un dittatore che era appunto Mohammad Reza Pahlavi, padre di questo signore di nome Reza Pahlavi, che in qualche modo, non curante di quello che è la storia, è stata si autoproclama un degno successore della dinastia Pahlavi. Questo è quello che sta avvenendo. Ricordiamo che le persone per le strade e nelle carceri e appese alle gru non stanno sacrificando la loro vita per tornare da una dittatura religiosa di nuovo a una dittatura monarchica. Perché parlo così? Reza Pahlavi non si è minimamente discostato dalla figura del padre e del nonno. Ricordiamo che il padre e il nonno hanno portato avanti delle repressioni famigerate. Parlate con una persona in cui membro c'è uno zio che era di un partito comunista, è stato sotto tortura, un anziano fratello di mio padre, ormai è deceduto, uno dei più grandi, è stato sotto tortura e ha raccontato a mio padre le torture per cui venivano legati ai suoi piedi delle corde e poi veniva buttato in acqua perché le corde poi si chiudessero sempre di più intorno alle caviglie e lo mettessero in questa condizione di costante dolore. Ma non solo, ricordiamo che ci sono i torturatori della Savak, dello Shah, che era la polizia, tra virgolette, no? Segreta e morale, come possiamo dire, dell'allora dittatore monarchico, che erano direttamente addestrati dalla CIA. L'unica cosa che cambiava da un punto di vista prettamente esterno è che lo Shah da una parte impediva alle donne di portare il velo e quindi cercava una modernizzazione superficiale, cercando un favore dell'Occidente solo da un punto di vista estetico, potremmo dire, mentre da un punto di vista interno e di fatto politico e sociale imponeva un unico partito, imponeva una repressione continua di chi era un libero pensatore, e questo non solo Mohammad Reza ma anche il padre, che era stato poi costretto all'esilio. Questo accade nella storia dell'Iran. Reza Pahlavi adesso, ai tempi, ai giorni nostri, porta avanti una politica di accondiscendenza verso il regime, perché adesso da poco si è si è, come dire, si è fatto promotore di una lotta contro il regime, ma di fatto lui stesso è sempre stato a contatto con le forze repressive dell'IRGC, con i comandanti dell'IRGC, riconoscendolo come una forza non repressiva, ma addirittura di mantenimento, che era preposta a mantenere la legge e l'ordine. Quindi diciamo che vuole dare un colpo alla botte e uno al cerchio, non capendo che questa rivoluzione segnerà uno spartiacque tra chi paga veramente un prezzo e ha pagato in passato un prezzo, e parlo di tutte le persone che sono coinvolte nelle manifestazioni adesso in queste ondate, ma anche precedentemente, perché ricordiamo che il popolo iraniano non si è mai fermato da 44 anni ad oggi, e parlo dell'opposizione interna, dei nuclei di resistenza, di Mariam Rajavi, che è stata in prima persona. Ricordiamo che si parla di persone che hanno perso, solo Mariam Rajavi, la signora Mariam Rajavi ha perso sua sorella sotto tortura incinta di 8 mesi. Perché lo voglio dire? Perché una opposizione i cui diciamo elementi più rappresentativi sono i primi che hanno pagato un prezzo così alto, permette di capire che cosa vuol dire portare avanti una rivoluzione democratica. Questa cosa, che è capitata l'11 febbraio del 1979, cioè la fine della monarchia Pahlavi mandata via proprio dal popolo, e l'inizio della teocrazia di Khomeini, non deve capitare. Questo è capitato perché è successo in un momento storico in cui Pahlavi è stato cacciato, quando c'è stato un vuoto dei leader delle maggiori opposizioni dell'epoca, che erano tutte, ricordiamo, sotto tortura in carcere. Per cui il regime iraniano di Khomeini è riuscito a instaurarsi, rubando di fatto una rivoluzione che voleva essere popolare e democratica. Ricordiamo questo: il popolo iraniano non ha scelto Khomeini. Il popolo iraniano non ha buttato fuori una monarchia per cadere dalla padella alla brace volontariamente. Sono atti storici e sono tutti documentati, per cui si può veramente andare e toccare con mano quello che sta accadendo e che è accaduto, e bisogna guardare con attenzione una serie di eventi che subdolamente vogliono essere interpretati dagli attivisti dell'ultima ora come un qualcosa di semplice e è gestibile da, in questo caso, un autoproclamato principe di una dinastia che però è stata cancellata. Tra l'altro sono fuggiti con i soldi del popolo, quindi sono persone che dovrebbero essere, non dico in carcere, perché Reza Pahlavi, da quel che ho capito, era molto giovane, per cui chiaramente non ha colpe dirette, ma però sappiamo bene che faceva parte di un entourage, e la madre è ancora in vita, faceva parte di un entourage che ha visto e ha tenuto sotto tortura migliaia di persone.
Di questo poi parleremo ovviamente la prossima settimana, perché cercheremo di fare, come dire, uno spazio un po' più grosso del solito, proprio per ricordare quell'11 febbraio di ormai 44 anni fa.
Vorrei chiederti uno piccolo spazio per sensibilizzare gli ascoltatori sul fatto che a Parigi l'11 febbraio si terrà una manifestazione in sostegno alle manifestazioni in Iran, perché da quello che capita in Iran in questo momento sono i Daesh Hajj, cioè i 10 giorni che vengono definiti di festeggiamenti del regime per ricordare appunto l'11 febbraio 1979 come instaurazione della teocrazia. In Iran avvengono 10 giorni di festeggiamenti che sono stati, è stato promesso dai nuclei di resistenza, diventeranno 10 giorni di ondate ancora più furibonde di proteste e di atti di atti rivoluzionari messi in moto. Per cui l'11 febbraio tutti noi andremo a Parigi a sostenere queste manifestazioni, a ricordare che il popolo sta decidendo, né monarchia né teocrazia, libertà, democrazia e parità. Questi sono i capisaldi di quello che sta accadendo in Iran e dobbiamo proteggerli.
E poi diciamo il fatto che questo si tenga a Parigi ha un'importanza particolare, perché Parigi, diciamo, in tutto quello che è successo dopo il 1979 ha un grosso ruolo, perché Khomeini torna a Teheran da Parigi. E insomma, se avremo tempo, perché poi dobbiamo sempre districarci fra le necessità della cronaca ovvie, insomma sarà anche interessante prima o poi ricordare anche tutte le simpatie di cui ha goduto Khomeini, anche in in ambienti che certo non possono essere definiti conservatori, ecco, sia intellettuali sia politici.
Diciamo che è stato preso un abbaglio bello grosso,
molto 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 grosso, insomma. E poi e c'è qualcuno,
purtroppo,
che
mi è capitato anche in tempi insomma attuali di accogliere questa simpatia da ambiti che dovrebbero essere per antonomasia progressisti e veramente riformatori, ma non riformisti del caffè come quelli in Iran, no?
Certo.
Cioè parlo proprio di ambiti intellettuali, no? Di un'intelligenza progressista che poi non si sa perché prendano le parti di un Hezbollah piuttosto che del regime iraniano piuttosto che al-Assad. Voglio dire, magari se uno va a farsi una vacanza a studio
sì,
in quei luoghi riesce a capire meglio e a contestualizzare le loro parole.
A volte anche quello, diciamo, neanche quello serve, però sì, il discorso è assolutamente interessantissimo e sarebbe molto 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 lungo. Comunque cercheremo di fare il nostro. Virginia,
comunque io sto a disposizione veramente, certo. Se anche gli ascoltatori dovessero essere interessati a partecipare alla manifestazione a Parigi, vedi mai, sarebbe molto molto interessante.
Assolutamente, assolutamente. Ti ringraziamo anche, diciamo, come sempre per questi squarci su quella che è la realtà politica e storica iraniana, perché come sempre in situazioni così complesse poi arrivano tanti input che spesso è difficile da decifrare.
Tanti per cui... input che però sono tutti documentati,
certo,
per cui bisogna
certo.
Sempre tornare indietro e sempre guardare le fonti.
E seguire i puntini che poi alla fine sono sempre.
Guarda, ti lascio con questo aneddoto. Un carissimo amico fraterno sardo, come sono io, un giorno mi disse: vai a guardare questo articolo zeppo di notizie sull'opposizione iraniana. Vado a guardarlo ed era pieno chiaramente di propaganda del regime. Però con un occhio un po' più attento sono andata a guardare chi fosse il giornalista che ne scriveva. Che ne intesseva le lodi, tra virgolette, ed era un giornalista, per cui io mi sono anche andata a documentare con delle immagini, era un giornalista che aveva dietro alle sue spalle nel suo ufficio la foto di Khomeini e di Khamenei.
Vabbè, quindi insomma, diciamo, no? Era chiaro, ecco, su per
d'accordo, ed era stato più ripremiato come giovane giornalista dal regime iraniano. Bisogna sempre capire e contestualizzare le cose, se no faremo sempre parte di una propaganda più o meno elitaria.
Assolutamente, parole da sottoscrivere una per una. Virginia,
grazie.
Ti ringraziamo.
Buona
ci
giornata,
sentiamo
grazie per
la settimana prossima e chiaramente qualsiasi cosa dovesse succedere siamo qui. Un abbraccio
grazie,
e
un
buon
abbraccio
lavoro,
a voi.
A presto, ciao,
grazie
ciao.
Infinito.